Bene, allora il titolo di questo incontro è Dal Dio tappabuchi al Dio della fede, cammino per un cristianesimo adulto. Il percorso che vorrei proporre quest'anno è un percorso un po' particolare, perché intenderebbe creare una sorta di vocabolario della fede adulta. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci si rende conto ormai, ci si è resi conto ormai da diverso tempo, che molti termini, molte questioni, molte immagini che noi usiamo nel cristianesimo, noi dico chi sta da questa parte, i professionisti di Dio, ecco, non dicono più nulla a nessuno. C'è proprio bisogno di ridire le parole della fede. Nel DEPRI, anche nel nostro programma, ecco, ho fatto degli esempi, pensate a termini come peccato, come sacrificio, come miracolo, come sacramento, messa, risurrezione. Tutti questi termini che noi continuiamo a usare normalmente, fin dal catechismo, in realtà sono svuotati di significato, perché se poi vai e chiedi a una persona concretamente, dimmi, ma secondo te cos'è questa cosa? Cosa vuole dire? Le risposte veramente sono, quando ci sono delle risposte, sono veramente lontane dal significato. Quindi ho proprio pensato di riproporre così una sorta di vocabolario della fede, non per buttare via nulla, ecco, questo ci tengo a dirlo fin dall'inizio, non sono qui a buttare via, non sono qui a distruggere, non sono qui a criticare, ma sono qui insieme a delle persone che reputo intelligenti e mature di ripensare, ridirci insieme quei contenuti della fede che possono aiutare a crescere. A volte sembrerò un po' demolitore, rottamatore, sono la dimora. Ma io non voglio rottamare nulla e nessuno, ma dal di dentro della Chiesa, perché faccio parte della Chiesa, così mi sento di dire delle cose che solitamente non vengono dette molto, ecco, diciamo così, ma perché appunto amo questa Chiesa e la ritengo madre. Qualcuno mi dice, chi mi conosce per quello che scrivo, per quello che dico, qualcuno mi dice, ma perché fai ancora parte di questa Chiesa allora? Faccio parte perché la amo profondamente, la ritengo madre perché la Chiesa mi ha partorito alla fede con il battesimo, quindi io, proprio perché la amo, oso dire certe cose, come un figlio può criticare sua madre, ma perché la ama. Criticare nel senso critico di dire delle cose, no? Per poter crescere, per poter, anche quando non sei d'accordo puoi dire delle cose, ecco. Allora può darsi che io vi dica delle cose in cui non sono d'accordo, ma non per distruggere, ma per poter crescere. Quindi questo è il percorso annuale. Dal prossimo incontro vorrei fermarmi in particolare sul grande tema del peccato. Volevo farlo già in questo primo incontro, ma penso che vorrei dedicare questa nostra domenica a un'introduzione, perché è meglio gettare le basi. Poi da novembre vorrei proprio prendere il tema del peccato, il titolo sarà L'invenzione del peccato, l'invenzione tra virgolette, è il titolo di un libro, poi vi spiego. Anche perché, lo anticipo, diciamocela tutta, il peccato l'abbiamo inventato noi Chiesa. Ma insomma, questa novembre. Per l'incontro di oggi vorrei cominciare da una citazione di un libro, tratta da un libro che ha fatto molto successo negli anni 90, però continua a essere rieditato. L'ho pubblicato un post sul mio blog come consiglio di lettura per l'estate. È un libro di Anthony De Mello, forse più famoso di Anthony De Mello, che in italiano il titolo è tremendo, ma in inglese è semplicemente consapevolezza, una parola, nell'originale. Noi abbiamo, il titolo suona così: Messaggio per un'aquila che si crede un pollo. È un libro, l'ho scritto anche sul blog, è un libro che va letto, secondo me, va letto e riletto. Io l'ho letto quando ero uscito, nel 92, ero molto giovane, allora, però rileggendolo oggi, anche poi si cresce, no? Si cresce, si matura, quindi lo si legge proprio con una consapevolezza diversa. Ve lo consiglio, edito da PM, questo gesuita di origine indiana, morto ormai alcuni anni fa, cazziato molto dalla Chiesa, ma su questo poi possiamo parlarne, ecco, da Ratzinger in particolare. Leggo questo brano. C'era un uomo che aveva inventato l'arte di accendere il fuoco. Prese i suoi attrezzi e si recò presso una tribù del nord dove faceva molto freddo. Insegnò a quella gente ad accendere il fuoco. La tribù era molto interessata. L'uomo mostrò loro gli usi per i quali potevano sfruttare il fuoco: cuocere il cibo, tenersi caldi e tante altre cose. Quelle persone erano molto grate all'uomo per quanto era stato loro insegnato sull'arte del fuoco. Ma prima che potessero esprimergli la propria gratitudine, egli era scomparso. Non importava ricevere il loro riconoscimento o la loro gratitudine, gli importava invece il loro benessere. Si recò in un'altra tribù, dove nuovamente iniziò a dimostrare il valore della sua invenzione. Anche quelle persone erano interessate, un po' troppo però, per i gusti dei loro sacerdoti, che iniziarono a notare che quell'uomo attirava la gente, mentre essi stavano perdendo popolarità. Così decisero di liberarsene. Lo avvelenarono o lo crocifissero. Ora però temevano che la gente si rivoltasse contro di loro, e così fecero una cosa molto saggia, persino astuta. Fecero eseguire un ritratto dell'uomo e lo montarono sull'altare principale del tempio. Gli strumenti per accendere il fuoco furono sistemati davanti al ritratto e la gente fu invitata a venerare il ritratto e gli strumenti del fuoco, cosa che fecero ubbidientemente per secoli. L'adorazione e il culto continuarono, ma non fu mai usato il fuoco. È geniale. Luca 12,49: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. E io mi chiedo perché questo fuoco si fa molta fatica a vederlo acceso oggi. Gesù è venuto solo per questo, accendere il fuoco, e fuoco è vita, fuoco è felicità. Ecco, tenete questo raccontino come sostrato, anche la citazione di Luca, tenetelo come sostrato a quello che andremo a dire oggi, ma in fondo tutto l'anno. Noi rischiamo come Chiesa di venerare un'immagine, di entrare nel Tempio a venerare gli strumenti del fuoco, l'immagine di colui che ha portato il fuoco, ma questo fuoco, di questo fuoco non ne facciamo esperienza. Noi all'interno della Chiesa siamo invitati a credere piuttosto che a pensare. Provate a pensarci un attimo, se non è vero. Siamo stati educati così fin da piccoli a credere. Infatti siamo stati mandati a dottrina, a indottrinarci su cose da credere. A pensare siamo stati educati un po' meno. Ma d'altra parte, se ogni istituzione, ogni grande istituzione, per ogni grande istituzione i pensanti hanno sempre creato qualche problema. La cronaca ci dice che quando c'è un colpo di Stato, quando c'è una dittatura che sale al potere, i primi a essere epurati sono i pensanti e l'intelligenza, sono i uomini e donne di cultura, coloro che usano il pensiero. Ecco, noi nella Chiesa siamo stati proprio, credo, abituati a credere. Credi questo. Pensate, 1993, 24 anni fa, si è sentito il bisogno di far uscire un nuovo, poi sul nuovo c'è da dire qualcosa, un nuovo catechismo. L'ultimo catechismo della Chiesa Cattolica, 3.000 articoli, esce nel 93. Perché? Dinanzi al pericoloso serpeggiare di un pensiero democratico, nato dopo il Concilio, perché col Concilio si sono moltiplicate le teste pensanti nelle cose di Dio e della Chiesa, ma questa cosa ha fatto molta paura, come se la Chiesa avesse detto: ehi ragazzi, qui c'è qualcuno che pensa un po' troppo, ma l'importante è credere. Allora cosa hanno fatto? Dal 65 al 93 questo pensiero dilagante democratico si è sviluppato. Allora la Chiesa ha avuto, quando parlo di Chiesa parlo di gerarchia ecclesiastica, ha avuto la brillante idea di far uscire un catechismo nuovo, come per dire: ma tu credi a questo, credi a questo, qui c'è tutto ciò che devi credere. 3.000 articoli in cui vi fosse, e qui cito un autore, vi fosse cosa i vescovi dovessero insegnare, i parroci ripetere, i fedeli credere, i docenti di teologia proporre. Quel che premeva la gerarchia era riprendere il controllo del pensiero che circolava nell'alveo comunitario. Queste sono parole di Ortensio da Spineto. Cioè, avere qualcuno che pensa, che matura un pensiero adulto sulle cose di fede, ha fatto sempre paura. I semplici fedeli, non dicevo qualcosa sul nuovo del catechismo, se voi leggete il catechismo, lasciate perdere, ecco, c'è altro da leggere, interessante, ma se leggeste il catechismo, questi 3.000 articoli, di nuovo non c'è nulla. Di nuovo non c'è nulla. È un catechismo fermo al Concilio di Trento. Pensate, in tutto il catechismo della Chiesa Cattolica non ricorre una volta la parola evoluzione. 1993. Non c'è la parola evoluzione. Ma sul peccato originale ci sono capitoli interi, o sul peccato. Ecco, l'impressione che ho, ma che non bisogna essere dei geni, è che abbiamo educato, sempre noi, educato i semplici fedeli laici a un infantilismo impressionante. Cioè, come se i fedeli, i cristiani, fossero delle persone così, un po' infantili, da aiutare, accompagnare, ti dico io cosa credere, ti dico io cosa fare, ti dico io, tu no, fai altro, dedicati al lavoro, tu lavora, hai la famiglia, tante cose, poi ti diciamo anche cosa fare nella famiglia, cosa fare sotto le lenzuola, e tu, però te lo diciamo noi, Di fatto è andata così, Tu obbedisci, poi c'è mamma chiesa, che ti dice appunto come agire. Sempre Ortensio da Spineto, di cui poi possiamo dire qualcosa su questo uomo, dice: è paradossale che mentre nella società esistono istituzioni pubbliche, la scuola, e private, la famiglia, che si impegnano nella crescita delle persone verso l'autonomia e la responsabilità, nell'ambito ecclesiale non sembra essere consentito essere cristiani da uomini adulti. Cioè, c'è la Chiesa, c'è la famiglia che cerca di accompagnare i figli, i ragazzi, i bambini a diventare adulti con un proprio pensiero, con una propria libertà di parola. Ecco, nella Chiesa questo è la Chiesa è un'agenzia che si stacca dalle altre, dalla famiglia, dalla scuola. Ecco, quello che vorrei, il tema su cui vorrei meditare insieme a voi è proprio questo: perché è così difficile essere credenti in modo adulto nella Chiesa, che riteniamo madre? E questo fu il grande cruccio di Dietrich Bonhoeffer, quanto ha scritto nelle sue lettere, proprio questa esigenza, questo bisogno di diventare adulti nella fede, adulti. Per questo è sempre stato faticoso all'interno della Chiesa obiettare, dubitare. Non va tanto bene, perché se tu obietti o dubiti, vuol dire che non sei più disposto ad obbedire, capite? E se non obbedisci, mi dispiace, adesso lo dico in maniera un po' dura per farmi capire, ma la storia ci insegna, anche quella molto recente, che se tu non appoggi, non credi, non obbedisci, ti sarà detto semplicemente: la porta è quella. Ecco, allora, io credo che una delle cose più interessanti che siano successe nella storia della Chiesa, o meglio nella storia, che hanno avuto una ricaduta fondamentale sulla Chiesa, è stato quel periodo storico che va sotto il nome di Illuminismo. L'Illuminismo è stato veramente un momento fondamentale. Che piaccia o non piaccia, l'Illuminismo per un certo tipo di Chiesa è stato fumo negli occhi, ovviamente. Eppure penso che abbia detto qualcosa di fondamentale. Kant, il grande Kant, in un suo testo, scrive così: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Ripeto la frase. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessa e questa minorità, se la causa di essa non dipende dal difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. E qui usa una frase di Orazio, che la dice lunga: sapere aude, sapere aude. Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. Questo è il motto dell'illuminismo. Sapere aude, appunto, lo troviamo nelle epistole di Orazio, significa osa sapere, abbi il coraggio di conoscere tu. Ecco, questo motto sembra che non sia mai stato molto in voga, ecco, nella Chiesa. Abbi il coraggio di conoscere tu, con la tua intelligenza. Ho fatto un incontro 2 settimane fa a Fossano, e dopo l'incontro una signora viene e dice: ma guarda, mi accorgo sempre di più di quanto ignoranti siamo noi cristiani, no? Cioè, sulla scrittura, sulla parola di Dio, in particolare sul Vangelo, sulla novità cristiana, no? su alcuni concili fondamentali, no? Noi rischiamo veramente questa dicotomia. Noi abbiamo creato dei mostri, penso, no? Cioè persone che da una parte sono grandi specialisti in tutti i campi del sapere, scientifici, intellettuali, artistici, letterari, no? E poi nelle cose che riguardano Dio invece le abbiamo mantenute a livello di infanti. Io credo che anche grandi uomini, grandi donne di sapere, se le vai a toccare l'aspetto invece di fede, si sono fermate alle 4 nozioni del catechismo apprese da piccoli. E questi sono dei mostri, eh? Abbiamo partorito mostri, cioè questa dicotomia impressionante si è creata. Ecco perché abbiamo il compito di diventare adulti, noi, se ci riteniamo cristiani, ovviamente, perché poi uno può anche lasciar perdere tutto, cioè, ma non interessa. Però ecco perché l'illuminismo ha aiutato l'Occidente ad aprire gli occhi sul fatto, ad esempio, che i miti raccontati nella Bibbia non erano racconti storici, non più di quello dell'Iliade e dell'Odissea. La Bibbia, la parola di Dio, l'Antico Testamento è pieno di miti, anche il Nuovo, lo vedremo durante l'anno, è pieno di miti, racconti mitologici. Ma non dobbiamo avere paura di dire questo. Bultmann, grande teologo, che ha fatto scalpore, dice: dobbiamo in qualche modo demitizzare, togliere il mito e vedere cosa rimane. Ma non possiamo prendere come racconti storici, come verità assoluta, tutti i racconti mitologici che ci sono nella scrittura. Questo è un esempio. Ecco, oggi un cristiano adulto non accetta più un Dio che interviene continuamente in questo nostro mondo. Se diventiamo adulti nella fede, dobbiamo accettare che non ci sia un Dio sopra le nubi che ha il potere di gestire questo mondo, rivelando magari verità, minacciando punizione, accogliendo suppliche, premiando i giusti, castigando i cattivi, sovvertendo le leggi fisiche del mondo. Eppure noi continuiamo a pensare a questo. Ecco, allora le cose che dirò adesso, ecco perché dicevo sono propedeutiche, a tutto il discorso che faremo. Cioè, la domanda di fondo è: no, io oggi come cristiano a quale Dio sto credendo? A quale Dio sto aderendo? quale concezione di Dio sta circolando nella nostra Chiesa, nei nostri catechismi, nelle nostre parrocchie. Allora, vi faccio solo leggere, l'abbiamo messa in slide così potete... Una frase che lessi tempo fa... Non si vede? Allora facciamo così. Adesso vedrete che si vede. Aspettate, Va un po' meglio?
Sì.
Ecco. No, solo perché pensavo che averla sotto occhio, ecco, poteva aiutare. Questa è una frase di Ernesto Balducci, chi mi segue nelle omelie che mando, così lo cito spesso, è un personaggio, un altro di quella scuola incredibile, pre e post conciliare, che poi scomparse di fatto. Ogni popolo è stato religioso e ogni religione ha rappresentato l'aldilà in modo tale che i poteri dell'aldiquà si sentissero convalidati e legittimati. Questa è la struttura costante delle religioni. Guarda che questa frase è importantissima. Cioè, per secoli tutte le religioni hanno dovuto pensare un Dio sulle nubi, in cielo, da un'altra parte, perché il potere religioso sulla terra si sentisse legittimato a agire e a insegnare. È comodo avere un Dio in cielo, è molto comodo, lo vedremo. Ora, questa idea del Dio in cielo che ha un potere infinito sulla terra è una visione che è durata, per quanto riguarda il cristianesimo, è durata per molti, molti secoli, anzi, che dura ancora oggi, ma che ha avuto una battuta d'arresto impressionante in quegli anni appunto dell'illuminismo. Allora io vorrei adesso presentare questi due tipi, due concezioni possiamo dire di Dio e del mondo. Ci sono due concezioni. Una concezione, cambio slide se avete copiata, se... La concezione eteronoma di Dio e del mondo è stata una concezione di Dio e del mondo che ha avuto successo, ecco, anche perché era l'unica in realtà, fino al XVI-XVII secolo. In questa concezione il nostro mondo è completamente dipendente dall'altro mondo, ecco eteros, no? Altro mondo in cui vengono stabilite tutte le norme, le leggi, no? Valide per il nostro mondo, eteronoma, cioè in cielo c'è un personaggio che si è imparato a chiamare Dio, che ti dice cosa credere, cosa fare, come comportarti. Quindi capite che e poi che ha un influsso diretto su tutto quello che qua capita nell'universo, sulla terra e negli uomini e tra gli uomini. e la logica di sé, pensate nella logica primitiva, c'è un fulmine, ma cosa sarà quel fulmine? È Dio, ovviamente, che l'ha mandato. C'è una malattia, è Dio che l'ha voluto. C'è una disgrazia, è Dio che l'ha permesso. Questo pensiero che tutto, c'è il... c'è un corpo umano perfetto, è Dio che l'ha creato, ovviamente. Avanti così. C'è questo rimando continuo ad un Dio fuori che gestisce, come un grande ingegnere, un grande padre, un grande giudice, gestisce questo mondo. Questo, vedete, possiamo dire, riassumere questa visione in un detto popolare che ha avuto che ancora vige, ancora molto tra... Non cade foglia che Dio non voglia. Ora, questo cielo è abitato, allora andiamo a approfondire la visione eteronoma. In questo Dio, in questo cielo c'è questo sovrano, questo Dio che abbiamo chiamato appunto sovrano, re. Pensate il successo che ha avuto, pensare Dio come re, re dell'universo, signore del cielo e della terra. Lo diciamo? Mi sembra che anche nel credo sia così, no? Egli sta sul suo trono, pensate anche quanto influsso ha avuto l'iconografia in tutto questo. Quando questo padre, questo barbuto, assiso sul suo trono, gestisce il tutto e molte volte viene circondato da angeli e santi, ha la sua schiera di angeli e santi, i suoi, diciamo, amministratori. Ora, questo Dio ha un potere assoluto, infatti è il sovrano assoluto. E cosa vuol dire potere assoluto? Che nella sua, in sé racchiude il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Tutti li ha. Il potere legislativo perché lui fa le leggi. L'Antico Testamento è pieno di norme, pensate soltanto ai 10 comandamenti che dà a Mosè, ma poi sfogliate la Torah, ci sono tantissime norme: fai questo, non fare questo, guarda questo, non guardare questo, mangia questo, non mangiare questo, tratta così questo, non trattare questo, avanti così, migliaia e migliaia di norme. Ovviamente lui ha il potere legislativo, può farlo, ma anche il potere esecutivo, cioè controlla che vengano osservate. E se non vengono osservate ha il potere giudiziario. E se tu non osservi le leggi di questo sovrano assoluto, cadi in quello che noi abbiamo imparato a chiamare peccato. Che cos'è il peccato nella logica comune? È la trasgressione ad una norma divina. Questo è il peccato. Il peccato è, in qualche modo, non assolvere al comando, disobbedire in qualche modo. Ma quindi se tu trasgredisci, perché il peccato, cosa fa il peccato? Il peccato offende, ovviamente, offende questo Dio. Ma lui deve punire chi trasgredisce. Ecco la punizione. Voi sapete, nell'Antico Testamento sono tantissime i racconti in cui Dio punisce addirittura con la morte chi trasgredisce. Chi trasgredisce il sabato, ad esempio, deve essere messo a morte. Chi commette adulterio deve essere messo a morte. Avanti così. Quindi lui dà le leggi, tutti devono osservare, ma chi non osserva va messo a morte o comunque va punito. però essendo il sovrano assoluto può anche perdonare, a patto che ci si penta del peccato commesso. Egli conosce ogni cosa, infatti oltre ad essere un sovrano assoluto è un sovrano onnisciente. Lui conosce tutto, anche i pensieri. Cioè, io se penso una cosa, Dio l'ha già visti, no? Capisci? Siamo sgamati sempre, non c'è via di scampo, non posso neanche dire ta, lui ta, mi becca. Questa è l'idea di un Dio, onnisciente, onnipotente, che può fare ogni cosa. Dopo la morte dell'individuo, questo sovrano riserverà certamente un futuro all'uomo. E qui c'è una differenza, questa visione eteronoma con il cristianesimo è peggiorata. Cioè noi cristiani siamo riusciti a peggiorare la visione eteronoma dell'Antico Testamento, ad esempio. Perché? Perché questo gioco di punizione e premio per l'ebreo finiva con la morte. Voi sapete che nella concezione ebraica semitica non c'è vita dopo la morte, c'è lo Sheol. Soltanto tardivamente qualcuno ha avanzato la possibilità che ci fosse un Dio anche oltre. Però noi cristiani abbiamo detto no, anche dopo la morte sarai punito, non basta durante la vita, anche dopo la morte. Quindi se tu hai trasgredito, se tu hai peccato, Dio ti punirà non soltanto di qua, ma anche di là. Infatti abbiamo inventato l'inferno. E sì, ci deve essere un luogo dove Dio deve poter punire in qualche modo chi l'ha offeso per tutta la vita. Ma c'è anche un luogo, di contro, dove Dio benedirà per tutta l'eternità chi ha fatto del bene e chi gli ha fatto del bene, cioè il paradiso. Tutte cose scritte in maniera precisissima nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Circa 2000 anni fa questo potere assoluto, questo grande sovrano dell'universo, circa 2000 anni fa, decide di mandare in terra suo figlio. Come un pacco postale. Tac, vi do mio figlio. A lui conferisce potere, gloria, conoscenza, proprio come un altro Dio. Infatti, credo in Gesù Cristo, unico, cosa dice il credo, no? Unigenito, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Quindi un altro Dio arriva sulla terra, questa volta sotto sembianze umane, che ha anche lui tutti questi superpoteri divini. Poi Gesù di Nazaret muore, risorge per i nostri peccati, ascende al cielo. Ma prima di ascendere in cielo, cosa fa? Dà una continuità, ovviamente. Ecco allora la figura di Pietro. Pietro che cosa? Non può che avere, capite? Non può che avere i poteri di Gesù di Nazaret. Se deve rappresentarlo sulla terra, non può che fare questo. E se fa questo, è un po' un altro Dio, anche Pietro. Può perdonare, può condannare, può legare, può sciogliere. E di conseguenza tutti i suoi successori possiedono l'autorità di emettere ordine. Capite? Cosa succede? Poi lo dedicheremo una parte a quello che viene chiamata la gerarchia. Che cos'è la gerarchia? È quell'insieme piramidale di persone, quindi papa, vescovi, sacerdoti, la base, la piramide, ecco, ma il vertice di tutti la gerarchia, a capo di questa piramide c'è un gruppo di persone che possono ordinare, possono dire, possono insegnare, perché possono farlo? Perché sono collegate al divino da cui hanno ricevuto questo potere. E non si può dire niente, perché loro sanno che cosa è bene o cosa è male, perché loro hanno autorità divina addirittura. Sono inattaccabili. Infatti loro dicono: questa è volontà di Dio. Pensate l'abuso, l'uso e l'abuso che abbiamo fatto di questa espressione. Ma tu devi fare questo perché è volontà di Dio. Abbiamo spacciato la volontà di Dio per volontà di Dio anche delle idiozie immense. Abbiamo messo a morte persone, bruciato persone nelle piazze perché le abbiamo ritenute volontà di Dio. Ma certo, perché chi ha deciso questo, un pontefice, un vescovo, un cardinale, lui era collegato col cielo, capite? Perché è tutto una conseguenza naturale, fino a inventarci quella nel 1870, quello che è andato sotto nome di infallibilità magisteriale, infallibilità. Ma a un certo punto tutto questo, questa visione, questo impianto crolla, perché finalmente c'è un, grazie anche a questa visione diversa che subentra, c'è un cristianesimo che diventa finalmente adulto e dice: bah, forse proprio così non è. Ecco allora la visione autonoma. Cos'è la visione autonoma? Il cosmo, l'universo intero e di conseguenza le persone, perché noi facciamo parte di questo universo, non segue più direttive soprannaturali. Cioè non vale più l'assioma "non cade foglia che Dio non voglia". Ma l'universo e l'uomo segue la propria strada, cioè le leggi autonome, le leggi autonome. L'universo ha delle leggi intrinseche, l'uomo ha una legge intrinseca che, piaccia o non piaccia, si chiama coscienza. Quindi c'è questa visione diversa, questo altro modo di concepire le cose, che si sta facendo strada e dice: ma no, c'è una legge dell'universo che fa la sua strada e Dio lì, non, passatemi il termine, non c'entra nulla. In questa visione eteronoma, nella visione eteronoma, tutto era ritenuto legato al trascendente, quindi tutto giustificato dal cielo. Abbiamo detto anche le cose più aberranti perpetrate dalla Chiesa o semplicemente fenomeni naturali, tutto era, dipendeva dal cielo, tutto. Epidemie, terremoti, guarigioni improvvise, che poi prendono il nome di miracoli, apparizioni, stimmate, possessioni demoniache, tutto era divino. Poi a un certo punto si dice: ma forse proprio non è così, eh? Pensate, entra la psicanalisi, entra la scienza, entra, no? C'è tutto un mondo che comincia a dire: ma sleghiamo il mondo dal cielo. Sleghiamo. Questo è stato, Bonhoeffer in questo, era un protestante Bonhoeffer, Bonhoeffer in questo ha lavorato, peccato che poi è stato ucciso a 39 anni, pensate cosa avrebbe potuto dare. Nel suo libro, nelle lettere che scrive al suo amico, dice queste cose, no? con l'intento poi di svilupparle, ma non ci è mai riuscito perché è morto. Diciamo proprio questo, sleghiamo il cielo dalla terra, sleghiamolo. Perché tutto quello che succede in questa terra e tutto quello che succede, Dio non c'entra nulla. Non facciamolo entrare come un tappabuchi. Soltanto qualche folle, ancora adesso si sente qualche folle che dice che, non so, succede un disastro naturale, no? È Dio che l'ha voluto. O una malattia di un bambino, è Dio un corno, non è vero. Non è vero. Il cosmo, la natura, fa la sua strada. Basta leggere, non so, provate a leggere la storia della nostra terra, no? Questo nostro pianeta, cosa ha conosciuto di devastazioni. Voi sapete che ci sono state delle grandi devastazioni naturali, con la morte di specie proprio, no? Ma anche di persone umane. Pensate, le glaciazioni hanno fatto morire tantissimi uomini e donne, no? Ma perché? Perché tutto potesse andare verso un compimento, verso un progresso. Ma possiamo pensare che Dio abbia voluto tutto questo? Il nostro Dio è il Dio della vita, non della morte, ovviamente. Ecco, nella visione autonoma tutto questo ad un certo punto si slega dal cielo e comincia ad avere una spiegazione autonoma. Non c'è più bisogno di un Dio che spieghi come vada il mondo. Questo processo di autonomia ha fatto molta fatica ad affermarsi. Guardate che la Chiesa in questo processo di autonomia si è sempre messa di traverso. Sempre messa di traverso, ha fatto e sta facendo ancora molta fatica ad accettare che ci si sleghi dal cielo. Un esempio su tutti, tanto per rendere l'idea, Galileo, no? Ma questo è un esempio. Galileo dice: no, guardate che forse non è proprio il sole che gira intorno, no, e viceversa. Forse non è proprio, c'è qualcosa che sta succedendo che non c'era chiaro, e la Chiesa dice: no, ma non è possibile. Dio dice nella Bibbia, nell'episodio di Gedeone, no? Dio dice: fermati o sole. Quindi se Dio dice fermati o sole, vuoi che Dio non sapesse queste cose? No, Dio non lo sapeva, evidentemente. Dio ha sbagliato, o ha sbagliato l'autore del libro, e questi hanno fatto una brutta fine, hanno sofferto, no? Ecco perché c'è un mondo scientifico che dice che l'universo e gli uomini, perché abbiamo detto siamo parte integrante, non dipende da autorità esterne. Ma soprattutto pensate a quanto la Chiesa si è messa di traverso in quel processo di dignità umana che si è andata a fermare dall'illuminismo in poi. Provate solo a pensare che cos'è, cioè la conquista dell'umanità riguardo la libertà di coscienza, la libertà di pensiero, la libertà di parola. Spiace dirlo, ma la Chiesa su libertà di coscienza, di pensiero e di parola si è sempre messa in traverso. Gregorio XVI, 1832, nella enciclica Miraris Vos, dice: massima falsa e assurda, meglio definita come insanità mentale, in base alla quale la libertà di coscienza deve essere ottenuta e garantita a tutti. Siamo nel 1832, un papa dice che la libertà di coscienza non può essere un diritto di tutti. Perché se tutti agissero per libertà di coscienza sarebbe un disastro. Tradotto, e noi cosa ci stiamo a fare? E noi cosa ci stiamo a fare? Enciclica. Ebbene, la visione teonoma ci educa pian piano, ecco perché dobbiamo diventare cristiani adulti in queste cose, adulti, educarci pian piano a pensare che Dio, a Dio non come un'entità fuori dal mondo. Lo dico spesso, no? Apro soltanto così, non sono più slide, è solo per te. Lo dico spesso, dobbiamo educarci a pensare a un Dio non fuori di noi, non nel cielo. Dobbiamo credere che anche Gesù fosse imbevuto della visione eteronoma. Ma giustamente, perché Gesù è un ebreo che è cresciuto con quella mentalità. Dio non fuori, ma un Dio che agisce presente nella profondità più intima di ogni processo cosmico. Dio agisce all'interno di tutte le cose create, all'interno, cioè non un grande ingegnere fuori, ma il principio vivente di ogni cosa, di ogni cosa. Per cui se Dio non è fuori di noi, non può essere il sovvertitore dell'ordine cosmico. Quindi capite che parole come discese dal cielo o ascese al cielo o verrà a giudicare e tanti altri miti non tengono, appunto sono miti che aiutano, è importante il mito, però dobbiamo avere il coraggio di separare le cose. Cosa il mito vuole farci passare? L'umanità è il culmine dell'evoluzione. L'uomo è vita che sta ascendendo alla pienezza, al compimento. Noi facciamo parte di questo universo, di questa storia di vita che piano piano sta crescendo, sta... Guardate che se mettessimo su un metro l'evoluzione, la nostra creazione, noi siamo usciti dalle caverne l'altro ieri, cioè noi siamo esseri in evoluzione, ci stiamo evolvendo verso un compimento. Quindi non c'è nessun peccato originale alle nostre spalle, lo vedremo la prossima volta. C'è soltanto un amore originante che ha mosso tutto dal basso, dal di dentro. Noi stiamo ascendendo, l'abbiamo anche recitato nel credo, no? Don Michele aveva questa visione. Siamo tutti esseri in ascensione. Ecco però, ditemi se non è vero, ma si fa ancora molta fatica dopo 400, 500 anni a passare dalla visione eteronoma a quella autonoma. Siamo ancora molto legati a questa visione di un Dio che interviene, un Dio interventista. Ma agli interventisti basterebbe fargli due domande molto semplici. Perché quando tuo figlio si ammala lo mandi da un medico? E non preghi piuttosto quel santo che te lo faccia guarire, no? Se sei così legato, perché ti avvali della scienza? O perché stride così tanto per te la schiavitù, la non libertà di religione, che sono state appoggiate dalla Chiesa fino all'altro ieri. Perché? Allora, vi leggo il passo di Bonhoeffer che queste cose sono chiarissime, sono molto belle. Lui dice in una lettera dell'aprile del 44 al suo amico teologo, dice: per me è nuovamente evidente che non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di tappabuchi nei confronti dell'incompletezza delle nostre conoscenze. Se infatti i limiti della conoscenza continueranno ad allargarsi, è acuto, se i nostri limiti di conoscenza continueranno ad allargarsi, come evidentemente succede continuamente, con essi anche Dio viene continuamente sospinto via e di conseguenza si trova in una continua ritirata. Cioè non possiamo fare intervenire Dio nella nostra ignoranza, perché quando l'ignoranza umana finirà, pensate dove siamo arrivati adesso e siamo usciti l'altro ieri dalle caverne, pensate fra 40.000 anni cosa sarà l'uomo, a quel punto Dio non c'entra più niente, perché ormai, capite, non c'è più bisogno di farlo intervenire, è tutto spiegabile. Dio vuole essere colto da noi non nelle questioni irrisolte, ma in quelle risolte. Questo vale per la relazione tra Dio e la conoscenza scientifica, ma vale anche per le questioni umane in generale, quelle della morte, della sofferenza, della colpa. Oggi le cose stanno in modo tale che anche per simili questioni esistono delle risposte umane che possono prescindere completamente da Dio. Gli uomini di fatto vengono a capo di queste domande anche senza Dio, ed è semplicemente falso che solo il cristianesimo abbia una soluzione per loro. Queste cose le scrive nel 44 Bonhoeffer, e noi ci siamo dentro ancora tanto. Allora la domanda che dovremmo farci, che io mi faccio e che faccio a voi: quanto abbiamo utilizzato e quanto continuiamo a utilizzare Dio come alibi e giustificazione della nostra ignoranza? Quanto abbiamo fatto intervenire Dio in cose in cui Dio non c'entra assolutamente nulla? Siamo ancora drammaticamente primitivi, imbevuti di una religiosità arcaica. Ricorriamo a Dio e ai suoi poteri sovrannaturali per ottenere qualcosa, per essere liberati dai mali di questo mondo. Io credo che non abbiamo più bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi, che curi le malattie a forza di miracoli, o risolve i nostri problemi, o che mandi la pioggia dietro nostra richiesta. Cioè, in ultima analisi, non abbiamo più bisogno di un Dio giocattolo dell'uomo, ma un Dio che lasci tutto alla nostra libertà e senza abbandonarci, ci faccia crescere umanamente, facendoci vivere tutto ciò che è tremendamente umano. Guardate che Dio non ci anticipa, non ci sorpassa. È rispettoso della nostra umanità, anche se la nostra umanità a volte è drammaticamente segnata dal male, dalla malattia, dalla sofferenza. Hermes Ronchi, in quel bellissimo libro che vi invito a leggere, Le nude domande del Vangelo, è il corso di esercizio che ha predicato al Papa l'anno scorso. Dice Ronchi: Dio non si colloca tra salute e malattia, ma tra disperazione e fiducia. È un'altra cosa. Dio sta riflesso nel più profondo delle lacrime per moltiplicarne il coraggio, non placa le tempeste, dona energia per continuare a remare dentro la tempesta. e noi proseguiamo nella vita per il miracolo di una speranza che non si arrende, di cuori che non disarmano. Tempo fa in un blog, su Facebook forse, avevo messo una pagina di un autore che un teologo spagnolo, si chiama Salas, di cui forse c'è ancora una copia di là, di un libro, si intitola Per una fede incredibile nel secolo XXI. E cercavo di far passare un po' queste idee in poche righe, no? E ho riportato un testo, un piccolo brano di questo libro, che dice questo: la fede della Chiesa è più che altro religiosa. Al suo interno continuiamo a trovare un linguaggio incomprensibile, cerimonie, riti, liturgie clericali, che in un contesto arcaico, pieno di anticaglie, risultano il più delle volte insopportabili. Le nostre chiese sembrano musei, i nostri sacerdoti e teologi sembrano antiquari, la gerarchia ecclesiastica è fatta di persone gratuitamente ambiziose e ansiose di potere che temono per il loro confortevole status quo, e ciò li porta a mettere sentinelle a tutti gli incroci che conducono alla fortezza ecclesiastica, per bloccare e chiudere gli accessi orientati verso il futuro. Preferiscono senza remore che tutto rimanga come prima e che le linee del futuro siano tracciate dal passato. È più comodo, più facile e anche più codardo. Accade loro come il giovane del Vangelo, Matteo 19, che adempie tutti i comandamenti di Dio ma non ha il coraggio di realizzare l'unico che Gesù esplicitamente gli propone. È chiaro che non intendono rinunciare al potere, alla loro ideologia e al denaro. Si trovano bene così come stanno e non vogliono rischiare, non vogliono spingersi verso il nuovo, l'ignoto, l'insicuro. Molto compresi di sé, non avvertono che così non si va da nessuna parte, tantomeno verso il futuro. Non è dunque strano che di fronte a questo panorama, pieno di disincanto e di conforto, la gente volti le spalle alla Chiesa, perché da una simile Chiesa non c'è nulla da sperare. Essere cristiani non è semplicemente credere in qualcosa, ma credere in qualcuno, in Gesù di Nazareth, dalle cui parole si lasciano orientare, dalle cui opere, ad esempio, si facciano condurre. Se non è così, qualunque cosa sia non sarà cristianesimo, né meriterà questo nome. Bisogna seguire Gesù e continuare la sua opera, che è mettere in pratica i valori del Regno: pace, giustizia, solidarietà, libertà, tolleranza. Bisogna amare, credere e sperare nell'uomo, perché questo è, in realtà, amare, credere e sperare in Dio. Il resto è solo arroganza, fatuità, suggestione, cioè quisquiglie. C'è tutta una letteratura, c'è un movimento teologico di pensiero che sta andando in questa direzione. Io credo che appunto dobbiamo raccogliere l'eredità di Bonhoeffer, il suo sogno di una chiesa adulta. E c'è, appunto, c'è tutta una compagnia di amici, mi viene da dire, che sta andando in questa direzione. Sono teologi, sono biblisti, sono pensatori. Pensate soltanto, qualcuno mi accennava stamattina di Carlo Molari, che molti conoscono. Nell'espositore di là, vicino alla macchinetta del caffè, nell'ultimo espositore, quello di destra, ho raccolto un po' di questi autori che vanno in questa direzione, dagli americani a sudamericani, anche in Europa, in Italia. Ho citato prima Ortensio da Spinetoli, no? Questo biblista morto due o tre anni fa, straordinario. Però sono tutti personaggi che hanno fatto molta fatica a farsi ascoltare in un certo contesto, perché andavano a destrutturare in qualche modo un pensiero appunto eteronomo, molto pericoloso. Ecco. Oggi pomeriggio vorrei così semplicemente cominciare ad analizzare un aspetto, che è quello proprio della Chiesa. La Chiesa però vista dal punto di vista della gerarchia. Ho accennato prima che noi abbiamo ancora oggi una visione di Chiesa prettamente gerarchica. E quella frase di Balducci continua ad essere di una verità impressionante. E quando qualcuno comincia a dire e se cessasse questo aspetto gerarchico, piramidale, non potrebbero esserci altre cose, ecco, succedere qualcosa di bello, di fecondo in questa Chiesa che, come diceva Salas, la si sta abbandonando. Ma perché c'è questa emorragia? Lo dicevo sempre nell'incontro di Fossano, le statistiche oggi dicono che l'80% dei ragazzi che giungono al termine di un percorso catechistico normale lasciano la Chiesa. Dopo la cresima l'80% se ne vanno. Rimane il 20%, di cui il 15% sarebbe bene non si fermasse, perché sono i più problematici. Quindi ci rimane in fondo un 5%. Ora, qualcuno ha fatto notare questo, ma in un'azienda, se questa cosa succede un anno, cioè in un anno l'80% delle migliori risorse se ne vanno, il capo di un'azienda dice, qui bisogna correre ai pari, non possiamo il prossimo anno, e invece qui ogni anno l'80% delle migliori risorse potenziali se ne vanno. Ma la colpa qual è? A chi si dà la colpa, tra virgolette? Alla secolarizzazione. E al mondo che sta cambiando, al denaro, tutte balle, non è vero. O addirittura al demonio, si dà la colpa al demonio. Ma il demonio non c'entra nulla. La secolarizzazione non c'entra nulla. Il problema non è esogeno, è endogeno, è dentro. Ieri, all'altro ieri, un ragazzo o una ragazza che voleva cambiare il mondo, perché si sentiva umanamente capace, portata, entrava in seminario, in convento. Oggi ti fonda una ONG, ti fa volontariato, ma non dà più la sua vita per questo tipo di strutture. Allora, sono cose che andrebbero veramente ripensate in qualche modo, no? Allora, per questo che volevo impostare questo anno in questa direzione, e così introdotta da questa mattinata, forse un po' dura, ecco, ma penso però anche intellettualmente onesta, ecco, no? Quindi vi ringrazio dell'attenzione.